Forza di Kim, abbiamo una nuova parasha, abbiamo una nuova settimana e siamo mezzo nelle parashot, questi parashot che vengono anche chiamati parashot di Emunah, la parashot che parlano della Emunah, della fede che un ebreo deve avere. Perché sì, si racconta che un giorno il Shem Shmuel, che era il nipote del Rebbe Mekotsk, che era l'alunno di Rabbi Boni Mipshischa, tutti giganti. Però prima questa lezione, Bezrat Hashem, sarà di lui Nishmat, un uomo molto importante, che era vicino a coro nostro, che è andato oggi, ieri, Vito Huato Ben Mabruk Arubi, che questa lezione sarà di lui Nishmat. Dove il Shem Shmuel un giorno il Rav Mikotsk chiedeva al Rabbi Buni Mipishtha: ditemi, di quale verso di tutta la Torah, quando tu la leggi, ti viene la Emunah? Bella domanda, no? Tutta la Torah che abbiamo, le scritti, le profeti, quale versetto quando tu la leggi ti porta Emunah? Adesso Admon Mikotsk, ovvio. C'è scritto nella Torah: Se u marom enechem, alza le tue occhi, vedi il cielo e vedi chi ha creato tutto. Questo versetto da dice Rav Mikotsk mi porta Emunah. Se io vedo nel cielo e capisco subito che c'è un creatore, non c'è una cosa che mi può rafforzare più la Emunah di questa cosa. Dice Rabbi Buni Mipishischa: non hai capito niente. Questo versetto a quel stesso popolo porterà Emunah. Però noi ebrei la nostra Emunah non è per il fatto che Hashem ha creato il mondo. Perché vi dico? Perché Bezrat Hashem, quando riceveremo le 10 comandamenti nella parasha di Yitro tra poco, il primo comandamento è Anochi Hashem Elokecha. Io sono il vostro Dio che ti ho fatto uscire d'Egitto. E Tzadikim, su questo versetto tutti chiedono le domande famose: che vuole dire io sono il tuo Dio che ti ho fatto uscire d'Egitto? Non sarebbe più degno dire io sono il tuo Dio che ho creato il mondo, che ho creato la terra e il cielo, che ho creato in 7 giorni la creazione intera? Quindi io sono il Dio che ti ho fatto uscire d'Egitto. Ma sia, non è che noi diminuiamo la forza della uscita d'Egitto, però se parliamo di una cosa grande, una cosa forte, una cosa che dà un impatto, una cosa che dà un impronto più di quello che ha creato il onnipotente HaKadosh Baruch Hu, Baruch Hu, Baruch Shemo, che ha creato il mondo. Quindi non sarebbe giusto dire io sono il vostro Dio che ho creato il mondo. Dice Rabbi Buni Mipischa: no, questo che Hashem ha creato il mondo è ovvio. Tutti i popoli sanno questo. Qualsiasi uomo che ha un po' di cervello e occhi e vede il mondo capisce che questo mondo fu creato di Hashem. Però noi crediamo in Hashem non solo per il fatto che ha creato. Noi ci siamo vicino a Hashem perché Hashem ha dimostrato che lui ci vuole bene a noi. Lui ha dimostrato che c'è la provvidenza divina. Lui ha dimostrato che qualsiasi cosa che noi, le sue figlie, il popolo ebraico faremo, lui sempre sarà alla nostra destra, sempre sarà insieme con noi. Dove nella storia abbiamo visto un popolo intero che sono nato dentro schiavitù e sono uscito di questa schiavitù e hanno fatto un paese, hanno fatto un popolo che è un popolo che è il popolo forse più anziano che esiste? Dove c'è questo? Dice le maestre: noi la Emunah non la rafforziamo per il fatto che Hashem ha creato, è ovvio che Hashem ha creato, però c'è che dicano: Hashem ha creato, però basta, Hashem non si. Non viene e si interviene più. C'è chi dice così, mai sia. Sì, Hashem l'ha creato, però adesso che ci frega lui che noi piccoli facciamo? E questo è lo che Hashem ha dimostrato in uscita d'Egitto. Non solo che Hashem sa lo che tu fa, Hashem lo importa lo che tu fa. Imo anochi betzara, io sono con loro e nelle loro sofferenze. E tzadikim, questo l'abbiamo visto in tutta la storia nostra. Mai sia l'olocausto, la cosa più vicina alla Shoah che noi possiamo immaginare, che un po' tzadikim, lo che succede in Egitto era peggio, se leggiamo dei Midrashim, per un po' sembra come la storia di Egitto era la Shoah. Chi pensava che il popolo ebraico si potrà mai sia? Chi pensava, Chas Shalom, che si poteva di questa cosa così grave? Uno poteva pensare che questo popolo non si alzerà più. E che è successo? Non solo Hashem ha fatto alzare questo popolo, dopo 2000 anni ha fatto ritornare questo popolo al suo paese, alla terra promessa, alla terra santa, a Eretz HaKodesh. E questo, dice Rabbi Bune Ben Pisgah, perché noi ci crediamo in Hashem, perché noi ci siamo vicino a Hashem. Non per il fatto che ha creato il mondo, questo è ovvio, è il fatto che lui ha dimostrato che lui è vicino con noi. E per questo, tzaddikim, noi siamo arrivati a questi parashot che sono le parashot più importanti. 50 volte nella Torah c'è scritto, e questo facciamo per ricordare l'uscita d'Egitto. Kiddush, ricordare l'uscita d'Egitto. Tzitzit, ricordare l'uscita d'Egitto. Questi stessi tanti mitzvot, tanti le tefillin, ricordare l'uscita d'Egitto. Fra parentesi, la mitzvah di tefillin abbiamo in questa parasha, no? Una cosa bella che ho sentito, noi sappiamo che le tefillin ci sono due, c'è il tefillin che si mette sulla testa e c'è il tefillin che si mette sul braccio. Qual è la differenza principale tra questi due? Molto semplice. Il tefillin della testa sono quattro compartimenti e in ogni compartimento ci sta una pergamena. Sono quattro testi, quattro parashot diversi, diviso in quattro. Invece nel tefillin del mano sono quattro parashot attaccati, cioè un rotolo. Non sono quattro, sono un rotolo. Perché? Perché nella testa sono divisi in quattro e invece nel mano basta mettere uno. Allora dicono i maestri, molto semplice, perché il tefillin che noi mettiamo è per comandare sulle nostre sensi. Quanti sensi ci sono? Cinque. E nella testa abbiamo quattro. La capacità di sentire, di ascoltare, sì, di vedere e di parlare. E per questo quattro, sulla testa abbiamo quattro. Invece il mano è il sentimento del tocco. Però c'è chi dice ancora più profondo. La testa simboleggia il pensiero. Noi sappiamo che la nostra Torah è piena, Baruch Hashem, di spiegazioni. Comunque noi sappiamo che ogni cosa nella Torah ha quattro dimensioni. Il pshat, la semplicità, il remez, lo che si capisce, il drash, il sod, i segreti. E la Risa dice che ognuna di queste quattro dimensioni si può dividere in 600.000. Quindi nella testa, quando si parla di pensiero, ci sono quattro comportamenti distaccati, perché sono tanti tipi di pensiero, tanti tipi di filosofia, tanti tipi di interpretazione, tante dimensioni che sono tutte in realtà, ogni cosa viene vista da un aspetto diverso. Però quando si arriva al mondo di azione non c'è nessuna interpretazione. La mitzvah tutti la fanno uguale. Shabbat e Shabbat per tutti. Sì, tefillin e tefillin per tutti. E nell'azione non c'è posto per interpretazione. Interpretazione lascia nella testa. E nell'azione uno deve essere unito con Boreola. E Bemezza di chi in questa parasha aveva bisogno di essere la prima parasha della Torah. Il Maharal dice che la parola Torah viene dalla radice Hora'ah, che Hora'ah vuol dire istruzioni. E per questo Rashi scrive nel Parashat Bereshit all'inizio, HaKadosh Baruch Hu aveva bisogno di iniziare il suo libro con la Parashat Bo, che è la Parashat di questo Shabbat, perché nella nostra Parashat iniziano le mitzvot, addirittura abbiamo 20 mitzvot in questa Parashat. E la Torah non è né favole, non è storie. Sì, ci sono, Però è azione, è come un uomo si deve comportare, è come un ebreo si deve comportare. Come che abbiamo detto tante volte, HaKadosh Baruch Hu ti ha detto: io ti ho fatto, io ti ho liberato dalla schiavitù d'Egitto. Però non pensare che ti ho liberato per essere un uomo libero. La libertà non esiste nella Torah, sì? Ti ho liberato per essere schiavo mio, per essere schiavo di Hashem, sottomettere alla volontà di Hashem. Dice la Rizal che la tefilà, porta il Pele Yoetz, che la tefilà nel nome della Rizal. Quando uno prega a Hashem con sottomissione, la sua tefilà viene subito accettata. Però se uno viene e prega di fronte a Hashem così, con orgoglio, con semplicità, no, uno deve come un povero che bussa sul porto del suo maestro Borea Olam, e quando uno viene così, dice la Rizal, subito le tefilot vengano ascoltate e vengano accettate. E questo tzadikim dobbiamo sapere. E ben tzadikim, questa parasha è pieno, pieno, pieno di mitzvot, sì? Per esempio, tutte le mitzvot della Matzah, tutte le mitzvot del sacrificio di Pesach. Una delle mitzvot, per esempio, è che noi sappiamo che questo sacrificio che loro hanno fatto, sì, la vigilia della piaga del primogenito, il sacrificio, il Korban Pesach. Uno dei halachot del sacrificio di Pesach sono due. Uno, che la carne non può essere mangiato crudo, e due, che la carne non può essere cucinata in la pentola con sugo, la carne deve essere grigliata. Questo dice la Torah. Un obbligo di mangiare il sacrificio di Pesach, questo agnello che fu giartato, che le sangue furono messe sulle stipiti della porta per essere salvato della piaga del primogenito. Come che c'è scritto la parola Pesach. Pesach viene dalla parola saltare, che dopo ha saltato le case. Perché non può essere crudo? E anche perché non può essere cucinato nella pentola con l'acqua? La prima risposta dice il Sefer HaChinuch, perché noi dobbiamo sentire come principe, come re, eravamo schiavi, però Hashem ci ha liberato dalla schiavitù d'Egitto. E il re mangia bistecche. E il re mangia carne. Sì, che è fatto grigliato. Uomo che era povero antiquamente non aveva soldi per comprare tanti carni. Quindi metteva sugo, metteva in la pentola con tanti cose per poter godere di questo piccolo, piccolo pezzo carne e fare da lui una cosa grande. Però le re che avevano tanti carni, non c'era una mancanza di carne, non mettevano un pe pezzo piccolo nell'acqua e nel sugo, cucinare, no, subito così con la parrucca. Secondo motivo di dire ai maestri, è che Hashem ha voluto che tutto Egitto saprà di questa storia. Perché gli agnelli, queste capre, questi animali, erano gli idoli degli egiziani. E anche gli ebrei all'inizio erano un po' dentro questa idolatria. Quindi dovete prendere questo idolo e ucciderlo, però non ucciderlo, dovete a fronte di tutti. Se tu cucini a casa e la pentola fa un po' di odore, però se tu cucini sulla griglia, tutta la strada, tutto il quartiere sta sentendo l'odore. Immaginate tutti gli ebrei d'Egitto fare questa carne che per loro sono idoli sulla griglia. Immaginate l'odore che c'era in Egitto questa notte. Qualsiasi posti che andava c'era l'odore della grigliata. E la terza cosa, dice le maestri, perché Hashem ha voluto che la farai con fretta, con velocità. È il modo più veloce di cucinare la carne e grigliarla. E oggi voglio un po' parlare su di questo, perché c'è necessità di farla con fretta. Perché c'è fretta? Sì? I maestri dicono, c'è un versetto che si dice bzizut, così si dice bzizut me al saban, così si dice. Uno che è impetuoso, fa le cose così, questo viene da Yetzirah, non è una cosa positiva. Invece qui dice la Torah, la deve fare con velocità, subito. È il modo più veloce di mangiare carne e mettere sulla griglia. Non la pentola ni niente. E bene, ci sono tanti halachot con questa carne. Un altro halacha, per esempio, dice il Rambam, che tu le ossa della carne non le puoi spaccare. non ne può tagliare e spaccare. Perché? Dice la mamma, perché perdi tempo. Tu adesso prendi le ossi, le tocchi, le mangi, le fai, perdi tempo. Un'altra halakha dice la Rambam. Noi sappiamo che ogni casa aveva il suo agnello. Non si poteva mangiare un pezzo in due o tre case. Ossia, è nel caso che viene grigliata, là tutti devono mangiare. Perché? Anche questo per fretta, per non perdere tempo. Perché se io faccio grigliata qui e devo la carne un pezzo mandare alla casa là, l'altro pezzo all'altro casa. No! Dice la Rambam, non vogliamo che la cuocione dura tempo, deve andare veloce. Con fretta. Perché? Perché io a Kadosh Baruch Hu vi ho fatto uscire con fretta. E per questo quando si inizia la Gadà, ci sono tante che hanno la usanza di iniziare la Gadà di Pesach con le parole Bebehi lui yatzanu mi Mitzrayim. Siamo usciti con fretta, con velocità d'Egitto. In bevezza di chi? C'è bisogno di capire la fretta di chi, ossia chi non aveva la pazienza, per chi aveva bisogno di andare veloce. Le tre opinioni. Rabbi Eliezer dice la fretta era la fretta degli egiziani. Perché? Perché quando Kadosh Baruch Hu è venuto al faraone, ha detto a mezzogiorno io ucciderò tutti i primogeniti. Chi era anche primogenito? Il faraone? Ha detto il faraone, io sono il prossimo che deve morire. Il faraone aveva paura per la sua vita. Ha chiamato Moshe Rabbeinu, era mezzanotte. Ha detto subito uscite da qui, andate, andate. Dice Rabbi Eliezer, questa è la fretta che la Torah si parla, quando la uscita dice la fretta degli egiziani. Invece che dice Moshe Rabbeinu, scusa, noi non siamo ladri. Tu sai chi esce da casa a mezzanotte? Ladri. Domani, alla mattina, quando uscirà il sole, all'alba, usciamo da Egitto. E quando è venuto il sole, è venuto anche Kadosh Baruch Hu, veloce, veloce, uscite da Egitto, veloce. Là, già non era la fretta degli egiziani. Là, già erano gli ebrei che volevano uscire veloce. Le due opinioni. C'è chi dice il faraone voleva che succedeva veloce. C'è chi dice gli ebrei. E c'è chi dice la Shekhinah. Sapete chi aveva fretta? Né gli egiziani. Gli ebrei potevano rimanere ancora di più. HaKadosh Baruch Hu. Perché HaKadosh Baruch Hu aveva stress per uscire veloce? Ma ci sono due cose. La Rizal porta che la impurità in Egitto era così dura che aveva paura HaKadosh Baruch Hu, che anche gli angeli che furono mandati non riusciranno a uscire dalla impurità d'Egitto. Comunque noi sappiamo che ci sono 50 porti di Kedusha, 50 livello che uno deve fare per arrivare al livello più alto. Per questo della uscita d'Egitto fino che arriviamo sul monte del Sinai per ricevere la Torah ci sono 50 giorni, 7 settimane di 7, 49. Perché? Perché per salire nella porta e salire alla Kedusha, però c'è anche al contrario. C'erano solo 50 porti di impurità. Am Israele è sceso fino alla 49ª porta di impurità. Mancava un tocco e la impurità era così dura che mai sia non si poteva mai uscire d'Egitto. Quindi non è che Israele avevano fretta, loro non erano consapevoli a questa situazione loro, che tra poco non c'è modo di uscire anche se voleste, perché già è più tardi. Non manco il faraone, HaKadosh Baruch Hu, lui, HaKadosh Baruch Hu, nostro padre, lui ha voluto, vai, vai, perché se non uscite adesso, mai sia rimanerete là per la vita. E questo è molto interessante, che tutti vogliono questa velocità. La domanda, se questo è anche lo che noi dobbiamo avere nella vita, le mitzvot devono essere fatte veloci. Asbemet c'è scritto nella Torah Ushmaltem et HaMatzot. Come viene chiamato la festa di Pesach? Che in questa parasha viene nominato, tutti le mitzvot sono legati. As noi la chiamiamo Chag HaPesach, la festa di Pesach, perché Hashem ha saltato le case. Però nella Torah viene chiamato Chag HaMatzot, la festa della Matzah. E perché si mangia la Matzah? Sempre tutto simboleggia lo stesso concetto. Perché a Israele, quando sono uscito alla mattina, non avevano tempo che l'impasto levita. E come che non avevano tempo che l'impasto levita, sono uscito subito così, quando ho fatto mazzot. Per questo noi ne mangiamo le mazzot per ricordare che si deve fare con fede. Vedo la parola mazzà o mazzot, molto particolare. Se tu cambi il punteggio della parola mazzot, invece della parola mazzot ti esce la parola mitzvot. Che sono le mitzvot della Torah. Divina Maestri, come che le mazzot, la mazzà, sì, le enzime, quelle che impane enzime che mangiamo di Pesach, è fatto con fretta perché più di 18 minuti diviene Hametz, così tutti le mitzvot uno deve fare veloci. Dove la impariamo questo? Da Abramo Avinu. Quando HaKadosh Baruch Hu dice a Abramo Avinu, per favore, Avram, era l'ultima prova, la prova più dura di tutto. Tu, Avram, che racconto il paganismo, che il paganismo che si facevano i pagani, facevano sacrifici umani. E tu hai insegnato a tutto il mondo che non si possono fare sacrifici umani. Tu adesso, tu prendi il tuo figlio e vai a sacrificarlo. Questa era forse la prova più difficile di Avram. Al di là del fatto di uccidere il figlio, mai sia chi può immaginare cose di questo genere. Però il fatto che tu devi andare contro tutto che tu hai insegnato a tutti, ossia è una bugia interna. E Avraham Avinu si sveglia il giorno dopo. Kadosh Baruch Hu non ha detto a che ora, ha detto domani, non ha detto a che ora. Poteva essere sera, mezzogiorno, pranzo. Alla mattina, Vayashkem Avraham Baboker, alla mattina Avraham Avinu si sveglia presto. Per andare a cercare il suo figlio. Questa cosa di fare le di velocità, vediamo anche quando vengano le angeli, no? Quando vengano le angeli per visitare Abramo Avinu dopo che lui ha fatto la Milà, c'è scritto Vela Bakaratz Abraham. Abraham è andato a correre per prendere qualche bestia per cercare, per dare cibo o mangiare carne alle angeli. E là c'è scritto Vayaro Varatz. Che vuol dire Raz? Corre, Avram, corre, corre. Adesso, quanti anni aveva questo Avram che corre? 99 anni. Dice il Midrash, ha fatto la Mila 3 giorni fa. Dice il Midrash che quando lui stava correndo per prendere questa carne, per dare a mangiare agli angeli, la ferita sua sotto la Mila si è aperta e il sangue si è spruzzato sul suo vestito. Sì? Adesso uno può pensare, che succede? Hai 99 anni, ci sono ospiti, va bene, piano piano. Però no. Avram Avinu non va piano. Vayaros, Vayaros, Avram e la Bakar. Fa presente la parola Bakar, che vuol dire animale, vuol dire la mucca. Se noi cambiamo l'ordine della parola Bakar, c'è la parola Kever. Ossia, lui è andato, pensava correndo a frente a trovare la carne. Però in realtà non è andato a trovare la carne, è andato a trovare la grotta dove lui sarà sepolto anni dopo. Perché la parola Bakar si cambia l'ordine del Kever. Perché dove è andata questa carne? Dove si è scappato? Si è scappato dentro la grotta e quando è entrato là, Avram ha sentito l'odore del paradiso all'entrata della Marpelà. Zohar dice che dopo 120 anni tutte le anime degli ebrei, tutti quelli che vanno al paradiso, devono passare nella grotta della Marpelà. Tutti andremo là prima di entrare nel paradiso, perché l'entrata del paradiso sta là. C'è bisogno di riflettere perché l'entrata del paradiso sta dove sono sepolte Abraham, Isacco e Giacobbe. Io sempre, se tu chiedi a qualcuno, dimmi dove immagini che l'entrata del paradiso? La risposta più natura di dire è Gerushalayim, no? Il santo del santo, là, è l'entrata del paradiso. Invece no, l'entrata del paradiso non sta a Gerushalayim. L'entrata del paradiso dove sta? Sta nella grotta della Machpelah. Dove ci sono Avram, Yitzhak, Yaakov. Forse il paradiso, voglio dire che vai nel cammino loro, quando segui il cammino e tu le avi, già sei nel paradiso, forse anche in questo mondo. C'è Apparenzi che dice che al contrario, in Yerushalayim c'è l'entrata dell'inferno, c'è un posto che si chiama Gebelinom, cioè che dice che là l'entrata, non lo so se ci sono fonti vere per questa tesis, però è interessante questo pensiero per capire. Comunque Avram Avinu che fa? Corre, corre, corre. Corre per andare a uccidere suo figlio. Però scusa, non c'è un peccato? Noi sappiamo che ogni momento di vita ha un valore incredibile. Se Hashem ti dice domani devi andare, devi sacrificare tuo figlio, dallo un'altra ora a vivere, dallo un altro 10 minuti a vivere, fallo nella sera, non alla mattina. Sai quanto mitzvot uno può fare? Quanto mitzvot uno può fare? Dire, maestri, tov li sha'a achad ba'olam hazeh mikol ha'olam haba, meglio una ora in questo mondo di tutto il prossimo mondo, più del paradiso, più di tutto. Perché? Perché dopo 120 anni, quando uno arriva al paradiso, non può accumulare meriti. La storia è terminata. Dove si accumulano i meriti? Qui. Quindi se si accumulano i meriti qui, dove la veloce di andare a sacrificare il figlio? Aspettiamo un po'. Anche Moshe Rabbeinu, quando Kadosh Baruch Hu dice a Moshe, vai, vai, alza il monte di Nevo. Ma pensi, perché il monte dove Moshe muore si chiama Nevo? Se in ebraico, se noi prendiamo la parola Nevo e la spezziamo in due, esce la lettera Nun, che vuol dire 50, Bo, ha dentro di lui. O se lui si è pulito nel monte di Nevo, che Nevo vuol dire 50, dentro di lui vuol dire lui stesso è arrivato alla porta della 50, della purità. Moshe Rabbeinu prima di morire, anche che quando la Torah fu data lo mancava un tocco, stava al 49esimo, però quando è arrivato sul monte finalmente 50. E dice il Midrash che quando lui è salito sul monte per morire, perché Kadosh Baruch Hu ha detto vai sul monte, lui corre, dice il maestro, invece di fare le gradini piano piano e corre, salta le gradini. Vedete che Moshe era molto alto, no? 10 amo 5 metri, quindi poteva saltare tanti. Una volta dice, no, si è saltato tutti i gradini. Ma si Moshe Rabbeinu, perché corre? Perché corre alla tua morte? Perché dico? Perché c'è un altro Midrash che contraddice questa tesi. Cioè, che prima che Hashem ha preso Moshe, Moshe ha detto, per favore, Kadosh Baruch Hu, fammi favore, io non voglio morire. Sì, non posso rimanere nella forma umana, fammi da me un uccello, rimango un uccello, voglio essere uccello. Fammi da me un cavallo. Quello che ha chiesto Moshe, non vuole morire. Ma pensi che sì, perché vuoi essere un uccello? Che ti aiuta a essere un uccello? È molto semplice, anche se sono un uccello posso fare una mitzvah. Forse c'è un ebreo che ha bisogno di aiuto, posso come uccello venire a aiutarlo. O posso essere cavallo per un rabbino, per qualcuno importante che deve fare una grande cosa. Vado ad essere il suo cavallo. Ho detto, Moshe, voglio essere un cibù, voglio essere un uccello, voglio essere un cavallo, dammi vivere, voglio rimanere qui. Questo mondo è il mondo dove si può accumulare le mitzvot, il mondo dove si può fare il mondo della assia, il mondo delle azioni. Quindi, se lui per lui era così importante rimanere qui, perché è andato così veloce sul monte? Dove ha la fretta? Ha la fretta solo di morire? Qual è la storia qui? Un'altra posto dove vediamo la fretta. Abbiamo visto che quando Moshe Rabbeinu, HaKadosh Baruch Hu dice a Moshe Rabbeinu, vai nel rometto, far uscire il popolo ebraico di Egitto. As Moshe, invece di andare subito a Egitto, parla con il faraone, va a casa sua, prende la sua moglie, prende le sue bambini con lui per andare a Egitto. Tra parentesi c'è un Midrash che dice che il suo suocero Itro ha detto, non capito. Questo faraone vuole uccidere gli ebrei, vuole che saranno schiavi. Perché devi prendere la tua moglie e i tuoi figli? Lasciala loro con me. Vai tu uscire dal popolo ebraico d'Egitto e quando esci d'Egitto passa da me e vai a prendere la tua moglie e i tuoi figli. No? Fa senso, no? Immagina che un soldato deve andare nella guerra, combattere le nemici, non è che prende la sua moglie e i suoi bambini con lui, lascia a casa e Besat Hashem lui vincerà la guerra e ritornerà. Questo fa Renzi capire la emunà di Moshe. Moshe era così convinto che usciranno d'Egitto, non aveva paura di prendere la Romeo e le sue bambine, e per lui era certo che nessuno poteva fare male alla sua famiglia. Questo si vede la convinzione. Lui, quando il popolo ha visto che Moshe è arrivato con la moglie e i bambini, ha detto. C'è chi diceva lui è matto, è venuto con la sua moglie e i suoi bambini a un paese dove vengano terrorizzati questo popolo. Invece c'è chi l'ha visto come un segno di fede, di emunah, questo uomo di fede. La sua moglie e i suoi figli sono liberi, non sono schiavi e la porta è in un paese sapendoci che se lui non riesce saranno schiavo per eterni. Comunque quando lui cammina nel cammino, Asma arriva là all'hotel, va a Ibadir Bamaloni, viene un serpente per uccidere Moshe. Ma sì, perché è venuto il serpente a uccidere Moshe? Che è successo? Asisce il Midrash. Non è che Moshe aveva bisogno di fare la Milah a suo figlio? Sì, all'ottavo giorno, Ediezer. Era il momento di fare la sua Milah. Però Moshe non può fare la Milà così all'entrata dell'hotel, al lobby. Quindi è andato alla reception per prendere la chiave, andare alla stanza e la stanza farla. È venuto subito il serpente per ucciderlo. Tu la mitzvah devi fare perfetta, non c'è manco tempo andare a prendere la chiave della stanza. Falla là, è nel lobby, dove stai? Fai la Milà là. Quindi vediamo un'altra volta questo concetto di avere la fretta, di fare le cose con velocità. Ma parentesi, Moshe Rabbeinu ha due figli, uno si chiama Eliezer, l'altro si chiama Gershon. Abbiamo detto che Gershon è da parole straniero, Moshe Rabbeinu si sentiva straniero. L'altra volta Eliezer viene dalla parola che Hashem sta con il mio aiuto. E là succede una cosa interessante. Ti racconto un altro Midrash, che quando Moshe Rabbeinu è venuto sul momento di andare, ha detto a Moshe, però non posso rimanere qualche giorno di più. Ha detto a Kadosh Baruch Hu, a Moshe dice una parola. Tu sai chi è destinato a far entrare il popolo ebraico in Egitto e in Israele? Il tuo alunno Yehoshua. Sì, tu eri destinato a far uscire il popolo d'Egitto. Per chi deve far entrare l'alunno Yehoshua? Quindi tu non puoi rimanere vivo, perché fino a che tu sei vivo, tu sei il rabbino e il tuo alunno deve essere quello che fa entrare il popolo in Israele. Ha detto Moshe Rabbeinu, sai che? Facciamo così. Io sarò l'alunno, Yoshua sarà il rabbino, e così non mi devi uccidere. E te, Kadosh Baruch Hu, va bene. Non c'è nessun problema. Sarai tu l'alunno. Quindi Moshe ha chiamato Yoshua, ha detto, da adesso in poi tu sei il leader. Io vado fuori, qualsiasi cosa che hai bisogno, chiamami, un bicchiere di acqua, un aiuto. Io sono il tuo alunno, il tuo servo. È arrivato il momento che Kadosh Baruch Hu è venuto a parlare con Yoshua e Yoshua è entrato dentro il santo per parlare con Kadosh Baruch Hu. E quando Kadosh Baruch Hu è uscito, Moshe, che adesso sta nell'anno già non è il rabbino più, chiede a Yoshua: dimmi quale cosa ti ha detto il creatore? Che cosa ha detto a Kadosh Baruch Hu? Yoshua ha detto: scusa, quando tu stavi rabbino, quando tu stavi al profeta, quando tu parlavi con Hashem e io ti chiedeva che ti ha detto a Kadosh Baruch Hu, io non ti chiedevo, tu manco mi diceva. Quindi perché devo io adesso raccontare a te lo che tu non raccontavi a me? E si dice che Moshe Rabbeinu per un attimo ha sentito gelosia, ha detto a Kadosh Baruch Hu subito: lascia stare, hai ragione, uccidimi, non voglio essere il servo, non voglio. E qui vediamo che Moshe Rabbeinu preferisce la morte di avere un momento di gelosia, fa solo capire che grandezza aveva Moshe Rabbeinu. Comunque, la domanda rimane: perché Moshe Rabbeinu corre attraverso la morte? Perché Avraham Avinu corre attraverso portare Yitzhak? Perché le mitzvot c'è bisogno fare con fretta? Tzadikim, la parola correre in ebraico voglio dire razon. Razon voglio dire volontà. Viene della stessa radice. C'è la parola laruz, che vuol dire correre, e c'è la parola rorazon, che vuol dire volontà. Ma sì, quando tu cuore, corre attraverso qualcosa, vai con velocità, perché vuoi arrivare a un posto. Questa è una testimonianza che tu fai le cose con volere. E può così dire, ma sì, quando un ebreo fa una mitzvah, qualsiasi cosa che un ebreo la deve fare veloce, perché se la fai veloce vuol dire che tu la fai con volere. Può così dice il Shulchan Aruch, che quando uno va al tempio alla mattina, c'è una mitzvah, anche al pomeriggio, quando uno va al tempio, c'è una mitzvah di correre al tempio. Anche di Shabbat, che di Shabbat di solito non si corre, perché non si deve sudare, non si deve faticare, sino che lo dà piacere, c'è chi lo permette, senza entrare adesso nel tema halachico di questa questione. Comunque si corre al tempio di Shabbat. Viene un rabbino che non ha capito. Se la tefilà inizia, diciamo che la funzione inizia alle 8 della mattina, e adesso siamo alle 7 e mezza, e io vado piano, perché anche se vado piano io arrivo prima che inizia la funzione. Deve comunque correre? O solo si tardo deve correre? Dice il Shulchan Aruch, Anche se sai prima il tempo e sai ancora prima l'appuntamento, devi correre. Perché tu non devi correre perché deve essere a tempo, tu devi correre perché quando uno corre fa vedere la sua volontà attraverso fare questa mitzvah. L'altra parola è tzadikim, la fretta, la velocità di fare le mitzvot è la mostrazione più forte che vuoi fare la cosa. E questo tzadikim è in ogni cosa così, anche in Shalom Bayit tra marito e moglie. Se la moglie o il marito prendano tempo fino a che fanno questa cosa che tu vuoi, subito che capisci, questa cosa non viene fatta con così tante volere. Però sì, il tuo marito o tua moglie fanno veloce, che capisci? Ah, la vogliono, sì. È come le bambini, no? Le bambini, loro di solito le compiti per la scuola le fanno all'ultimo. Perché lo fanno all'ultimo? Perché non la vogliono fare. Non vogliono fare i compiti. Dire, maestri, un uomo deve essere veloce. Dove la velocità diviene un pericolo? La velocità può fare parte solo di una cosa che tu sei certo che è una cosa giusta da fare. Per esempio, fare Shabbat, che non obbligo di essere veloce e fare tra Shabbat a tempo. Andare a pregare al tempio, se è sicuro che una cosa è giusta, deve farlo veloce. Poi qualsiasi altra cosa che non fu comandato da Boreolam, e tu ce l'hai dubbio. Se questa cosa è giusta o non giusta, per esempio, non lo so, una cosa di lavoro, qualsiasi altra cosa. Là, anzi, là la velocità non va bene, perché la velocità ti impedisce a pensare su questa cosa e ragionare se è giusto da farlo, sì o no. La velocità, quando si parla di mitzvot, quando cosa che chiamo che la volontà di Hashem, fallo veloce. Si racconta che un giorno c'era Rabbi Ezra Atia. Rabbi Ezra Atia, Rabbi Shlomo Adai, uno delle due, su di lui viene raccontata questa storia. Che un giorno Rabbi Ezra Atia, si racconta, è andato al mikve e là era presente il Rav Mordechai Eliahu, che era capo rabbino di Israele. Lui ha visto che era velocissimo, veloce, 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 ah, fa il mikve, veloce, veloce, lui fa il mikve. E quando lui fa veloce il mikve, ha detto, wow, come mai questo rabbino è così anziano e corre al mikve? E il giorno dopo viene il nipote, perché lui aveva tanti nipoti, questo rabbino, e dice, nonno mio, io ti voglio invitare alla festa che io faccio del compleanno, là, là. E detto, vedi, amica, io sono già anziano, io per me andare alla festa, tu sai, io non sono veloce come quando ero giovane. Perché la diceva? Perché lui voleva studiare, non voleva andare a feste. Era un rabbino grande, tutto il giorno studiava, non lo fregava le feste. E la Mordechai che era presente ha detto: Rami, forse hai detto una cosa che non è giusta. Io ti ho visto quando sei andato al mikve quanto era veloce. Perché dici a tuo nipote che tu sei lento? L'ha risposto così: cose spirituali, tu devi essere veloce. Cosa materiale, lento, 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 perché forse questa cosa è meglio non farla. E tzadikim, noi sappiamo che l'uomo è fatto da quattro elementi. Uno è il fuoco, l'altro è il vento e l'aria, terzo è l'acqua e il quarto la terra. Ognuno di questi elementi rappresenta un caratteristico. E il fuoco, dicono i maestri, oltre all'uomo è l'orgoglio e la rabbia, sì, è il fuoco che ci sta dentro. E il vento, la capacità di parlare, la capacità di dire, sì. E l'acqua, i maestri tutti le godere. C'è tanto da approfondire, lo sto facendo corto. E l'acqua, tutti i godimenti sono legati all'acqua, sia tra marito e moglie, sia quando uno va in vacanza. Le godere sono sì, a volte l'acqua è liquida, a volte è neve sulla montagna, però comunque è acqua. E la quarta cosa di dire, maestro, è la terra. La terra porta la pesantezza, la pigrizia. Adesso, delle quattro elementi che noi abbiamo, qual è l'elemento più dominante? Ovvio che la terra, perché noi siamo chiamati Adam, perché siamo chiamati Adam? Perché veniamo della Adama, della terra. Voglio dire che la cosa dominante che ci disturba a fare spiritualità è la pesantezza, è la pigrizia. Sadichi, un uomo deve correre la vita. La vita passa, 120 anni, non è così tanto come uno pensa. Ogni giorno deve fare, deve fare, deve aggrappare le mitzvot, deve prenderle come possono le tesori più grandi del mondo. Ogni mitzvah, ogni cosa di più, con velocità, con fretta. E per questo, quando il popolo deve uscire d'Egitto, la prima lezione che viene fatta, tutto con velocità, tu vuoi fare, nella vita c'è tanta da fare per arrivare, deve essere veloce. Andare alla preghiera, andare alla lezione, andare qui, andare a aiutare, fare qui. Uno che è veloce può fare tantissimo. Per uno che è lento fino che esce da casa, fino che va, fino che ritorna, già è passato il giornata. E questo per noi ebrei. Dobbiamo svegliare la mattina presto, andare alla preghiera e subito dopo iniziare a fare e fare. Che possa Hashem aiutare tutti noi a fare la sua volontà, con volere, correre, la stessa radice, la ruz è razzon con volere. Così sicuro che Hashem, l'uomo che ha fatto miracoli in Egitto, chi mezzetecha mi Mitzrayim, dice la Gemara, le miracoli quando arriverà il Mashiach saranno superiore alle piaghe, superiore all'apertura di mare, superiore a tutti i miracoli che c'erano, che possiamo meritare e avere subito, Baglavo, in sman che arrivano, Maravet. Shabbat Shalom.